Questa sera è una serata un po' dura, insomma, anzi durissima. È in gioco niente meno che Arthur Schopenhauer. E Arthur è duro nel nome, è duro in tutto, è ostico e improbo. Il mio scopo è quello di far conoscere. In questa passerella di filosofi, fare conoscere e mettere a disposizione dei pensieri che, benché siano già risuonati, il nostro mondo li ignora, ecco. Ma li ignora in un modo anche impressionante. E dunque, io mi aspetto che toccare di volta in volta. Pensatori così grandi, geni così. Schopenhauer è un mastodonte, ecco, è un mastodonte. Bene. Toccare in così poco tempo delle grandezze siffatte produca come effetto di ritorno un certo, come dire, istinto di prudenza e anche di sobrietà di giudizio. Certo, è un buffet filosofico, ma ci pensano i filosofi a far sì che uno non si abbuffi nel buffet e quindi che ci pensano loro a prendere le distanze. E spero anche che, così insomma, sentire voci così diverse e anche così estreme produca anche una tolleranza maggiore verso pensieri altri, ci rende anche meno disponibili a guerre di religione o anche a guerre ideologiche. Qui è ovvio che continuiamo a fare filosofia, anche se il tema è la religione. E continuiamo a vedere come il sottoporre a problema, a pensiero, la religione produce come un'analitica della ragione. È la ragione che si deve snudare, ecco, e quindi mette alla luce dei meccanismi che lei stessa utilizza. La volta scorsa abbiamo visto in Hegel una pagina molto complessa. Io speravo anche che ci fosse maggiore disorientamento e quindi insomma che la paura producesse anche una fuga, invece vedo di no, quindi, ma stasera ci penserà Schopenhauer, ecco, questa sera ci penserà Schopenhauer. Certo che chi oltrepassasse anche questa difficoltà mi verrebbe fin da dire dopo quasi in discesa, perché, ma vabbè. Avevamo commentato il retro dell'invito, pensare alla religione, spingersi fino ai limiti della ragione. La seconda parte della frase è questa: esercitare fino in fondo la ragione è tentare i confini della religione. Abbiamo detto che non sono simmetriche queste due frasi, anzi, ci mancherebbe. I confini non sono i limiti, ecco. I confini confinano, isolano. I limiti invece sono luoghi da raggiungere, per vedere. I limiti sono sempre da oltrepassare, verso l'illimite. I confini invece sono sempre delle barricate, delle barriere, dei fili spinati. È una cosa molto diversa. E non è casuale che il termine usato per la religione qua sia i confini della religione. Perché secondo Schopenhauer, o io questa sera, come l'altra volta, pensavo quasi fossi Hegel, questa sera invece provo a pensare quasi fossi Schopenhauer. Quindi a me dispiace se qualche sensibilità risulterà anche un po' offesa o provocata, ma Schopenhauer è un provocatore assoluto. Quindi lo dico perché qua, quindi tentare i confini della religione è attentare ai confini della religione, quindi muover guerra, questo sia chiaro. Quindi questa sera è un po' faticosa la cosa, perché così fa Schopenhauer. Ecco. D'altra parte, dicevo, c'è questo doppio gioco, questo double binde, ecco, a cui ci ha avvezzati Derrida. Ma devo dire che Schopenhauer va anche oltre Derrida, perché se Derrida dice che mezzo di batte alle 14 e quindi il tempo è sempre fuori fase. Il pensiero del tempo è sempre sfasato rispetto al tempo stesso. Ecco, se questo è il gioco di ci si può sedere nel predellino, a me dispiace, ma c'è però. Oppure, ecco, non so se di là c'è uno sgabuzzino, uno potrebbe esplorando, Vabbè. Dicevo, il doppio gioco è questo, che la ragione che dà di cozzo contro la religione, lo vediamo, si ferisce mortalmente, si ferisce mortalmente. Ed è quasi questo braccio di ferro in Schopenhauer tra filosofia e religione, è quasi un'autoimmunizzazione, proprio quando l'organismo incomincia a fagocitare le sue difese, si auto distrugge, attenzione, pur di distruggere il nemico, va oltre il virus, va oltre il germe o non so cose. E quindi è un'autofagocitazione della ragione stessa, e lo vediamo proprio, perché Schopenhauer arriva a crede o ci propone un punto di vista talmente altro da ironizzare contro gli stessi meccanismi della ragione che lui utilizza per dire quello che ci dice, peraltro, Ecco dove è proprio complesso il discorso, Dove la filosofia, quando ci sono questi grandi, sconvolge chiunque, ecco, perché nulla sta al suo posto, nulla rimane al suo posto, Ripeto, il meccanismo di questa sera è proprio vedere sia come la ragione aggredisce di petto la religione in Schopenhauer, ma come facendo ciò va a disarticolare, a decostruire dei luoghi sacri della ragione stessa, dei meccanismi logici, intendo dire, non solo degli argomenti, perché a un argomento se ne contrappone un altro, e quando invece viene a galla non tanto un argomento, ma il luogo a procedere dell'argomentazione, è lì il problema, cioè la logica argomentativa. La logica argomentativa. Certo, non avrebbe torto un capello a una pulce, ammesso che li avessero, le pulci, i capelli, Schopenhauer. Schopenhauer era un non violento, sia ben chiaro questo. E anche questa è un'altra cosa che è un paradosso. I suoi argomenti sono terrificanti, che ne so, in un suo titolo, o si pensa o si crede. Cioè, basterebbe un titolo così, è una bomba. Ecco, come fai a dire che è non violento uno che ha questo luogo a procedere? Ecco, bene. E invece è così. Amava più gli animali degli uomini, forse anche giustamente, perché gli animali non hanno la ragione, hanno l'intelletto, hanno più intelletto degli uomini, non ne hanno tanto quanto gli uomini. Non hanno però la ragione, e questa è la loro innocenza, cioè non si riflettono, come ci ha insegnato Hegel la volta scorsa, non raddoppiano i meccanismi. La coscienza l'hanno del mondo come l'abbiamo noi, ma non hanno autocoscienza. E questo è il loro punto debole ed è il loro punto forte insieme, ecco, che non vedono la morte, perché è solo nel raddoppio che c'è la morte e anche il lutto. Dunque è una pratica della ragione non violenta, quella che propone un luogo a partire dal quale tutto è dolore, a partire dal quale la visione che emerge è una visione di universale dolore. E la ragione stessa, ecco dove c'è l'autoimmunizzazione, la ragione stessa che domina la propria esperienza, colonizza, la propria esperienza. La ragione stessa invece non è altro che uno strumento in mano a una voluntas irrazionale, cieca, assoluta, universale. E arriverà Schopenhauer a parlare di compassione, e anche qua la sua contrapposizione alla Caritas cristiana è frontale. semmai la riserviamo alla seconda parte per la spinosità di questo argomento, ma la compassione è proprio il prendere atto che il dolore ci accomuna. Ecco. E dunque compassione è quantomeno abbassare il livello di autocoscienza e quindi il polemos, che la ragione rilancia sempre, mette a profitto, mette in esponente, ecco, in potenza. E invece accostarsi agli altri, aprirsi agli altri. Ecco. Sarà mai possibile una pagina autobiografica schopenhaueriana, mi sono chiesto, è possibile scrivere una pagina, intendiamoci, tenendo conto di questo, cioè che questa pagina è dedita alla compassione, ma dove compassione è filosofica, non è un sentimento, non è un di sufficienza, o di vogliamoci bene. Ci mancherebbe. La compassione è che è irredimibile il dolore della nostra vita. Nasciamo già nel dolore. Ogni individuazione è l'individuazione di un infinito dolore, che prende la forma che prende poi, quindi sempre empirica, contingente. Ecco. Ma nell'uomo, potendo riflettersi, dunque moltiplicarsi, potendo acquistare valore aggiunto di continuo, questo dolore diventa un dolore che è anche arbitrario. Ecco. Un conto è un'arbitrarietà metafisica, un conto è un'arbitrarietà che puzza di sudore, di calcolo, di egoismi, via dicendo. È anche possibile scrivere una pagina autobiografica senza egoismo? Adesso butto lì una, così. Perché mi è proprio venuto in mente questa sera, per la prima volta, magari per la maggior parte di voi è una cosa ovvia. Vabbè, io non ci avevo mai pensato che egoismo forse è un ego con istos. Ismos, istos sono forme di superlativo, di accrescitivo. Quindi è un io, e vi dicendo, ogni volta che dico io, rilancio me stesso. Bene, è possibile una pagina autobiografica senza un io che rilancia, se, con un io debole? Un io ramingo, un io compassionevole. Scrivere, ma la scrittura stessa intendo, perché quando dico autobiografia intendo il punto che volendo essere il più ravvicinato possibile dovrebbe essere anche il più sincero, il meno retorico, il meno, voglio dire, uno magari la scrive per sé e poi la mette nel camino, ecco, ogni giorno scrive la sua pagina e poi dopo la mette nel camino, in questo modo è sincera, è quella pagina, ecco. Sincera se stessa nel fuoco. Bene, Eraclitea è quella pagina. Ma voglio dire, senza mescolare la polenta con la polenta, è possibile? Senza mescolare l'io con l'io, fino a che si appiccichi. Ma mescolarlo con un tu, con un noi, o anche con un mondo a venire, questo è possibile? Schopenhauer apre delle pagine che sono, se letto così, sono anche, mi verrebbe da dire, insospettate. Un'altra cosa è per rilegarmi un attimo ancora al primo incontro. La filosofia, abbiamo visto la volta scorsa, nasce dal non luogo, dalla utopia. Non ha un luogo la filosofia. La filosofia desautora, semmai, ogni pretesa di occupare stabilmente un luogo, ogni potere sul luogo. Il potere non ama la filosofia, non l'ha mai amata la filosofia. Il motivo c'è, ecco, è perché il potere vuole occupare il luogo e stabilmente. E invece la filosofia, non avendo luogo, è lì proprio sempre a segare, le gambe del trono. Bene. Ma in Schopenhauer la utopia della filosofia è radicale, ecco. È un'utopia da fare accapponare, io scrivo raccapponare e mi viene corretto. Automaticamente dico nel computer, mi viene corretto. E invece io intendo dire raccapponare. Quando si accappona due volte, ecco, raccapponare. E questo è proprio la mancanza di luogo della filosofia in Schopenhauer. non ha proprio luogo. Perché attenzione, la cosa più difficile forse è questa, dico della serata, la cosa più concettualmente, teoreticamente è questa, che non è vero che la metafisica in Schopenhauer è un luogo come sarebbe la metafisica tradizionale, ecco. Non va intesa così, è una metafisica immanente quella di cui ci parla Schopenhauer, e che sembra un bisticcio di parole, lo è infatti, è un ossimoro dire metafisica, ciò che va oltre il mondo, oltre le cose, è immanente, cioè dentro. Beh, oltre o dentro? Questo è il problema. Ecco. Ma questo è proprio il problema. Perché Schopenhauer si fa un baffo di Hegel, a parte che il mondo come volontà di rappresentazione lo ha scritto senza aver letto un fico secco di Hegel, non lo cita mai, quindi è ignorato. Nasce in un altro luogo il mondo come volontà di rappresentazione, del 18, ecco. Quindi l'Hegel che noi abbiamo in testa, l'Hegel sistematico, l'Hegel che poi anche Schopenhauer dopo combatterà strenuamente, perché Schopenhauer che nasce nel 1788, muore nel 60, se Hegel muore nel 31, sopravvive di 29 anni, quindi voglio dire, fa in tempo a vedere cosa è diventato nelle accademie tedesche Hegel. La destra hegeliana, tutto vede Schopenhauer. Quindi le cose, cioè, quando darà di costo contro Hegel, non è. Cioè, lo darà, intanto Hegel è quasi postumo. Cioè, certo, non lo ha avuto in simpatia neanche da vivo. Ha messo le sue lezioni di filosofia coincidenti con quelle di Hegel, quando già Hegel era abbastanza noto, era abbastanza, insomma, era già la filosofia in Germania, quindi anche sto Schopenhauer, o d'altra parte Schopenhauer aveva un carattere che era tremendo, di caratteraccia niente. D'altra parte, non è una nota psicologica questa, è una nota filosofica, perché il carattere di Schopenhauer entra in modo integrante nella sua filosofia. Non è comprensibile la sua filosofia senza quel carattere. Quindi è un carattere filosofico quello di Schopenhauer. Ma avremo modo, semmai, di leggere alcune cose. Vorrei adesso, finché siamo ancora freschi, mentre dovremmo essere ancora un po' freschi, vorrei fare vedere proprio con un esempio, che però è un tuffo, se qualcheduno magari mentre io argomento si stanca, mi aspetta al varco, tanto poi esco da questo argomento. Quindi, volevo far vedere come, e prendo di mano i taccuini, il taccuino, appunti di viaggio italiano 1822-1824. Prendo questo che è un'opera seconda, terza, ci mancherebbe, rispetto ai due capolavori assoluti che sono Il mondo come volontà di rappresentazione e I parerga, I paralipomena, due volumi della Delphi enormi, da oltre 100 euro l'uno per chi li volesse acquistare. Bene, dicevo, il taccuino è una cosa che viene proprio. E poi, neanche appunti di viaggio, potrebbe essere una categoria il viaggio, una misura mentale. No, appunti di un viaggio, ecco, tanto per. E poi italiano, ecco, se andassimo a leggere quel che dice degli italiani Schopenhauer, non lo prenderemmo, non lo acquisteremo neanche, per la vergogna. Sì, cioè, ne dice di tutti i colori, ha un carattere. Ma vorrei andare a vedere proprio. L'appunto 27, andiamoci, l'appunto 27, ecco qua, la prova cosmologica, non mette mai il titolo nei suoi appunti, qua invece lo mette, perché la prova cosmologica è un classico della demonstratio dei, ecco, che Dio esista, ci vogliono delle prove, razionali, una volta che c'è la ragione, la teologia accetta questo braccio di ferro con la ragione e giunge a delle prove razionali dell'esistenza di Dio. Ecco dove c'è il double bind, il doppio gioco di effetti perversi, dove dando di costo contro la religione non si dimostra Dio, dice Schopenhauer, la ragione stessa spunta delle sue armi. E la ragione, attenzione, proprio perché non ha luogo, c'è sempre tutta dove c'è. Sì, non è che un argomento ci possa essere un pochino. La ragione è fatta così, eh? Quando entri in campo è sempre tutta la ragione che entra in campo. Questa cosa purtroppo l'ha fatta sua anche la religione, e questo è un grave difetto, è un peccato, perché non dovrebbe mai voler dimostrare nulla, eh? La fede non dimostra nulla, la teologia invece vuole dimostrare, e questo è il problema. E invece nulla sta dimostrato. Per Schopenhauer nulla, neppure quel che lui dimostra, ci mancherebbe altro, eh? Neppure quel che lui dimostra, sta dimostrato. Bene, la prova cosmologica, ovvero la prediletta deduzione dell'esistenza del mondo dal suo creatore. Ha come primo membro del sorite la deduzione dell'esistenza del mondo dal suo non essere. Infatti, proprio perché il mondo esiste, dovette un tempo non esistere per poi nascere o essere creato. Alla base di questa deduzione vi è il presupposto che il non essere sia per il mondo più naturale della sua esistenza, ma io non conosco alcuna creatura nella natura e nel mondo che autorizzi un pensiero del genere. Allora, voglio dire, la prova cosmologica. Cos'è questo sorite? Sorites in greco vuol dire mucchio. E l'argomento del sorite è un sofisma, un argomento sofistico, viene anche chiamato, in verità è un argomento aporetico, che è del VI-V secolo avanti Cristo, ideato, c'è chi dice addirittura da Zenone di Elea in persona, il discepolo di Parmenide, lo splendido discepolo di Parmenide, ed è così questo argomento. Insomma, ci deve essere un momento in cui, aggiungendo sempre un granello di sabbia, il mucchio diventi mucchio. Ma non c'è mai un momento in cui, aggiungendo un granello, il mucchio diventa mucchio. Ci mancherebbe che un granello facesse mucchio. Come lo esprime Zenone? Dice, se c'è un momento preciso, il presupposto è la divisibilità del tempo all'infinito. Qua c'è un matematico, e quindi poi stavolta mi aspetto una, se non vedo dove, ma c'è un matematico, eccolo là in fondo, e quindi poi mi aspetto, semmai durante la pausa, durante la pausa della sigaretta, mi aspetto, se c'è un momento, ma è la divisibilità all'infinito, quindi l'attimo, ecco, l'attimo è l'indivisibile, sarebbe come l'atomo, il non divisibile per la materia, così per il tempo sarebbe l'attimo. Nell'attimo, io posso aggiungere attimi all'infinito, posso aggiungere, senza mai muovermi, perché l'attimo, essendo l'indiviso ed essendo un infinitesimo, non produce mai, per l'argomento del sorite, il tempo, non produce mai, per questo medesimo argomento, il mucchio, ecco, il mucchio. Se c'è un momento preciso in cui un mucchio di granelli diventa tale, è solo un granello quello che produce il mucchio, il che è contraddetto dall'esperienza. Ma se non c'è un momento preciso in cui ciò avviene, il mucchio non diventa tale per quanti granelli si aggiungano. Il che è contraddetto ugualmente dall'esperienza. Quando c'è un mucchio di granelli davanti, posso mica dire che non ce l'ho. Ma allora, attenzione, l'argomento. L'infinitesimo c'è e non c'è, contemporaneamente sempre. C'è e non c'è. Cioè, c'è, ma non è mai rimarchevole. Un granello non è mai rimarchevole. Non marca mai l'esperienza, il mondo. Ora, questo argomento viene usato appunto all'interno della prova cosmologica della dimostrazione dell'esistenza di Dio. E in base a questo argomento io non posso andare di causa in causa all'infinito, perché se vado all'infinito non dimostro un fico secco. Bisogna che a un certo punto io ponga la istanza razionale di una causa incausata, di una causa con la C maiuscola prima, con la P maiuscola. Tutte le cinque vie di San Tommaso seguono questa logica, quindi soggiacciono al sofisma del sorite. Cioè, si va di causa in causa, ma non potendo andare all'infinito, bisogna postulare. È una postulazione razionale. Ecco qua qual è il problema. Ecco dove la teologia, dove, secondo Schopenhauer, prende un granchio terribile, proprio perché fa i conti con la ragione, la quale è fatta di granchi, che uno voglia o no, e quindi è fatta di codeste cose, la ragione. La postulazione razionale. Il tema della postulazione razionale è un tema che Schopenhauer tocca più volte in questo taccuino. Lo tocca più volte, perché fa parte strutturale della ragione occidentale e dunque della teologia occidentale. La postulazione razionale. È una necessità razionale la postulazione, lo dice Aristotele e lo ripete un millennio e mezzo dopo Tommaso d'Aquino. È una postulazione razionale. In Aristotele Dio rimane una postulazione, in Tommaso d'Aquino viene ontologizzato, personalizzata questa postulazione, e c'è una bella differenza. C'è una grande differenza. La necessità razionale della postulazione della credenza è più che legittima. Ma diventa la credenza nella necessità razionale. Ed è qua che la scienza, la credenza nella necessità razionale, è in continuità, ma questo ce lo dirà in modo, apertis verbis, Nietzsche, il discepolo di Schopenhauer, lui farà vedere come la scienza ha dei postulati, parte da delle postulazioni razionali, da una esigenza di ragione. E siccome articola la scienza nell'esperienza effettualmente delle dimostrazioni, ritiene con ciò che la sua postulazione razionale di partenza sia comprovata. Sembrerebbe il simmetrico opposto, il calcolo inverso della teologia razionale. Ma già Schopenhauer ha dato di cozzo contro questo gioco. D'altra parte, il causalismo, dice Schopenhauer in più luoghi, è il massimo di idiozia. Dice proprio così, il causalismo. Quindi io posso legare causalisticamente dei fenomeni e questo mi riesce a dimostrare degli spezzoncini di realtà. Sono davvero vere le cose che dico, te le dimostro nella realtà. Ma la realtà è sempre uno spezzoncino di realtà, è sempre un granello. Ed è sempre un granello la realtà che nell'infinito non è dimostrativo di un fico secco. Anche se fosse uno spezzone grosso, anche se fosse un tutto, un insieme, anche se fosse un mondo è un non senso, è assolutamente nell'infinito, perché è l'infinito che è un non senso, sempre per Schopenhauer, l'infinito infatti, un tutto, per quanto grande uno lo concepisca, è sempre un granello nell'infinito e non si sa dove è, se in mezzo, a destra, sopra, sotto, di punta, di tacco e via dicendo. Prendiamolo come un esempio questo, non come una dimostrazione. Prendiamolo come un esempio. È un po' come il rosario, mi verrebbe da dire. Quando, nell'infinitesimo del tempo, perché questo è il piano filosofico del nostro pensare adesso, quando nell'infinitesimo del tempo il mio aggiungere a un'Ave Maria, un'altra Ave Maria, finalmente può ritenere di aver salutato Maria. Quando sta salutata Maria? Nelle mie Ave Maria. Perché è fatto di 50 Ave Marie, 10 per ogni mistero che si va a contemplare? Perché non una Ave Maria per ogni mistero? E se 50, perché non 500? Perché non 500.000? Perché non 500 miliardi di 500.000? E comunque non starebbe salutata, Sempre per l'argomento del sorite, sempre per l'argomento che l'aggiunta di un granello non fa mucchio. cioè non fa la razionalità del tutto, non chiude mai il discorso e si perde nell'infinito. Anzi, mi verrebbe fin da dire che più è grosso il mucchio, più si perde nell'infinito. E questo è un paradosso, ma non per Schopenhauer. Se ci fosse il tempo, descriverei un quadro che ho fatto molti anni fa, con la lente di ingrandimento, dei pennini dalla punta molto sottile, una tavola 80x80 di legno e trattata, e mi sono messo a fare tre simboli: il cerchiolino, il triangolo e il rettangolino, ma quasi dei puntini, e mi sono messo a fare prima un paesaggio, una marina, poi una montagna, poi dopo, e via dicendo, e aggiungevo di volta in volta dei significati all'accumulo di queste piccole geometrie, questo continuo accumulo di segni, via via che avanzavo si perdeva, perché riempivo tutto lo spazio, attenzione bene, è un continuum, l'infinitesimo. L'infinitesimo segue la logica del tempo, dello spazio, della materia, comunque anche lato come un continuum, non c'è il vuoto, guai, guai. Bisogna che sia tutto, questa è la logica, dell'infinitesimo. Dunque, e mi sono accorto che aggiungendo sempre di questi segni, che lo facessi pensando di fare un albero, una casa, un fiume, o qualsivoglia altra cosa, o non cambiava più un fico secco alla fine. Anzi, e mi accorgevo che ciò che era casuale toccava, diventava anche causale, era la stessa cosa. Causa e casualità diventavano causalismo e casualismo, che sono un nodo teoretico tremendo per la teologia e per la metafisica, sia ben chiaro, Beh, diventavano la stessa cosa. E andando avanti fino a riempire tutto, fino a uscire dalla tavola, mi sono accorto che poi, anche dove io avevo pensato di fare una marina qua o là, nel contesto potevo vedere altre combinazioni. Ecco dove la casualità giocava anche sulle cose invece causalisticamente poste lì per un significato, con un significato. E allora ho battezzato quell'opera Addio a Descartes, visto che René Descartes, Cartesio, con i suoi assi cartesiani ritiene di oggettivare un punto esatto in un piano cartesiano, quindi di poter proprio millimetricamente individualizzarlo. E invece il principium individuationis è una delle banalità più grosse in mano alla voluntas, sempre secondo Schopenhauer, di cui ogni singolo granello non è che una sua individuazione. E questo quindi fa sì che tutto sia credenza, anche il principium individuationis, anche gli assi cartesiani, anche i calcoli più esatti sono credenza. Devo accreditare loro un senso perché lo abbiano, perché se solo io mi ponessi nell'ottica della voluntas non hanno alcun senso. E 2 più 2 fa 4, e 2 più 2 non fa 4. Scrive nei supplementi Schopenhauer, andiamo a prendere i parerchi, i paralipomena, in una pagina scrive, ma nel passaggio finale, stiamo sempre a questo benedetto, abbiamo toccato un punto, sia chiaro, ma nel passaggio finale tale prova, la prova del causalismo, di causa in causa, fino alla causa incausata, la causa prima, al punto di anello in anello ci vuole il chiodo che regga la catena, altrimenti non sta su. Ci vuole, ci deve essere, ma che ci debba essere questa credenza. Posso io non continuare all'infinito il gioco causale? Devo, dice Schopenhauer, continuare all'infinito. Se E quindi sono in questo dilemma assurdo. Se lo continuo all'infinito sono idiota. Se lo tronco sono falso e comunque idiota. Ma nel passaggio finale, scrive Schopenhauer, tale prova è spaventosamente incongruente, in quanto sopprime proprio quella legge di causalità dalla quale soltanto va presa a prestito tutta la sua forza dimostrativa. Si arresta infatti a una causa prima e non vuole procedere oltre. Ma to. A proposito di questo matto, cioè, scusate, lui ogni era questo genio aveva una facilità nell'imparare le lingue che era proverbiale, proverbiale. Il padre lo mette quando aveva 2 anni, in Francia per imparare il francese. Dopo 2 anni parlava correttamente francese. Beh, certo, sapeva tante parole francesi quante tedesche, da 2 a 4 anni, se uno è lì apposta. Ma magari non per tutti, Schopenhauer sì. Fa un viaggio in Inghilterra quando il padre voleva che Schopenhauer facesse il commercialista, perché lui aveva un impero finanziario e voleva che il figlio continuasse questo gioco. È un gioco redditizio, già alla fine del Settecento, nei primi dell'Ottocento, non c'è bisogno di venire all'oggi perché i finanzieri godano le loro rendite. Bene. E allora, e invece voleva studiare il greco, il latino, voleva fare il classico, voleva fare il liceo, Schopenhauer. E il padre allora gli dice: guarda, ti pago piuttosto un viaggio in tutta Europa. Il tempo in cui tu faresti il liceo, tu vai in viaggio per l'Europa e lo porti in Inghilterra, e lui dopo 2 anni parlava l'inglese come gli inglesi e così via. Non lo so, c'è chi ci va tante volte in Inghilterra e bofonchia, ecco, qualcosa di simile all'inglese, siamo stati. E così che lui con le lingue, insomma, aveva questa consuetudine, questa consonanza, questa facilità estrema. E troviamo continuamente delle frasi in italiano, in francese, in inglese, tutte le lingue le troviamo. Così come il primo appunto, taccuino, il primo appunto. Taccuino, io mi sono chiesto, scusate, cosa vuol dire taccuino? E allora non lo so proprio, taccuino è ovvio che non può derivare da tacco, non è un piccolo tacco, ecco, c'entra un fico secco, neanche tacchino, perché il grosso tacchino, un piccolo, no, un taccuino, non c'entra un fico secco. Forse deriva, ma ho posto questo problema in una supplenza, non lo sapevo, non ci avevo mai pensato, prima della settimana scorsa, in una classe. Lì al liceo, e una studentessa mi ha detto: forse professore potrebbe derivare da tacuse, che in greco vuol dire veloce. Le avrei dato un bacio a questa studentessa. Ecco, Schopenhauer, per dirgli il carattere, gliel'avrebbe dato lo stesso. Capite? Ecco come Schopenhauer, il carattere. Ecco, lo stesso. Io invece uso il condizionale, le avrei dato. Sì, perché sono appunti veloci, rapidi, rapidi, attenzione, rapidi alla lettura, rapidi alla scrittura. Sono dei bei tranelli, sono dei bei tranelli. Bene, vabbè, ma leggiamo il primo che finisce proprio con una, così, con una sferzata alla francese. Se la vita fosse il dono di un essere immensamente buono. Ecco qua, il tema della vita come male, il tema che generare, fare la peggiore delle offese, il peggiore dei danni possibile, è continuo in tutto Schopenhauer. È evidente la cosa, eh? Se la voluntas è cieca, totale, irrazionale e si individua via via, ogni individuazione, qua siamo proprio dei buddisti e lui adorava il buddismo, ogni individuazione è male, quindi generare è proprio protrarre il dolore, ecco, è come dire: vienimo al mondo. Avadel Saged Nov, che tradotto significa ciccino, guarda quanto è doloroso l'esistere. Ovunque il guardo tu giri, dolore, vedi, bene. Se la vita fosse il dono di un essere immensamente buono, un dono da accogliere con gratitudine, come potrebbe l'amore per essa e il desiderio di conservarla in tutti i modi il più a lungo possibile apparire meschino, spregevole e indegno persino di un cristiano? E come potrebbe allora apparire grande e nobile il disprezzo della vita? Ditnusela, diteci questo, carezze, ecco, ditnusela, ditecela, dai mo, sotto, così fa lui. Vabbè. Tutto è volontà, tutto è volontà di vivere, e tutto è vita della volontà, e noi siamo pure apparenze, presta corpo, presta nome. Il nostro corpo è una via, un tunnel segreto di contatto immediato con la volontà. Il nostro corpo ci rivela l'assurdità del desiderio. Siamo tutto un desiderio E il desiderio, è ciò che ci produce proprio il dolore, perché quando non abbiamo ciò che desideriamo soffriamo, e quando l'abbiamo ci annoiamo finché non rinasce il desiderio a farci ridesiderare e risoffrire o riannoiare. In un pendolo o in una gittata assurda, vana, assolutamente vana. Perché è un abisso questo arché, questa origine. L'origine non è una cosa che ci ha abbandonato, che ne so Dio, ecco, che si è ritirato, gli dèi si sono ritirati, balle, dice Schopenhauer. L'origine è un abisso, ed è un abisso di caos, ed è un abisso oscuro, e è una idiozia assoluta, l'origine. Ma come fa a dirci queste cose? Io mi sono chiesto mille volte, devo dire la verità, ma d'altra parte mi sono sempre chiesto anche come facesse, me lo sono preso di apposta, perché voi possiate vedere un secondo solo, ma dobbiamo ancora iniziare a fare i taccuini. Vabbè, mi ero preso dietro i presocratici per leggere che cosa dice Anassimandro di Mileto, circa proprio l'apeiron o l'apeiron. Cosa dice dell'apeiron? Sembra che ci sia andato a braccetto, sembra che l'abbia conosciuto e visto, è invisibile, è indicibile, impensabile, è imparametrabile, è indeterminabile, è inconcettualizzabile, quindi non è neanche sintetizzabile, non c'è dialettica che tiri dentro l'origine, è un abisso. Da questo abisso, per gli opposti contrasti, dice proprio, e per l'eterno movimento, è eterno. Ma come fa uno che è in un luogo e in un tempo, che è un granello del sorite, del mucchio, ma come fa uno a dire queste cose? Me lo sono sempre chiesto io. Ecco. A parlare della Peyron. Eppure lo dicono così. E da quando lui, Anassimandro, dice questo, chi non si porta a questo livello di pensiero non pensa. È un bel problema questo. Non pensa ancora, c'è niente da fare. Non pensa. Come fa, per esempio, Eraclito di Efeso, ce lo riporta Sesto Empirico, a dire questo mio logos, questo mio pensiero, ma anche dottrina, insieme di pensieri, logos, questo mio logos, benché verità eterna, gli uomini non lo intendono mai, né prima di udirla, né dopo averla udita. E sebbene tutto avvenga secondo tale logos, o le cose stanno così, prenderlo o lasciare. È incredibile questo, non è mica un'argomentazione questa, come vedete, è fondativa semmai qualsivoglia argomentazione. È religione? Ma che cos'è questa? Che è metafisica? Dice, e sebbene tutto avvenga secondo tale dottrina, che è la legge del mondo, ne sembrano inesperti quando si provano in parole e in azione come quelle che io spiego, scomponendo ciascuna cosa secondo la sua intima natura e dicendo come è. Ecco qua. Ma gli altri uomini sono ignari di ciò che fanno, da svegli fate voi, così come non sanno ciò che fanno dormendo. Stessa cosa. Gli uomini, da svegli o dormienti, sono ignoranti come la smalta, comunque. E questo dice Eraclito di Efeso. E la sua è una parola di verità, e le cose stanno così, prendere o lasciare. Cioè, se uno avendo un corpo e autoanalizzandosi, non autoanalizzandosi psicologicamente, no, ascoltando il desiderio che il corpo in ogni fibra è, la voluntas che il corpo incarna per ciò che è, se non capisce che tutto è volontà, che tutto ciò che è incarnazione è volontà, e che tutti gli individui, ugualmente per ciò che possono e per ciò che sono, incarnano, se uno non ne vuole prendere atto, fatti suoi, stanno così lo stesso le cose, sono semplicemente degli ignari, dei dormienti. Ora, vabbè, è una filosofia col martello questa, anticipa senza dubbio Nietzsche, questo modo di pensare. Mi verrebbe fino, e certo ci vuole una coraggiosità estrema, ecco, questo è un pensiero che è un po' che lo proponiamo. Per far filosofia ci vuole più intelligenza o più volontà? Ci vuole più volontà, ci vuole più coraggio, ci vuole più coraggio. Bisogna volere pensare questi pensieri, perché altrimenti uno si ritrae di fronte a questi pensieri, eh? Naturalmente si ritrae. Ora, adesso vorrei. Dio santo, come facciamo? Proviamo a leggere qualche luogo, proprio di provocazione, prima e poi di fare un tuffo ancora più fondo, ma qualche luogo di provocazione. Per esempio, l'aneddoto dei 12 apostoli, per dire com'era sto Schopenhauer, pagina 312, Dio si pensa o si crede, scritti sulla religione. E siamo nel 18-19, questo è il primo viaggio in Italia, appena pubblicato Il mondo come volontà della presentazione, non ha neanche aspettato di vedere, cioè, ha aprato le seconde bozze e poi è partito, senza neanche vedere l'opera che gli hanno spedita in Italia. Si è preso lui il merito, si è regalato un viaggio. Ed è venuto in Italia, in questo primo viaggio ha conosciuto anche una gran bella fiorentina. Pensasse che questi filosofi siano fuori dal mondo perché pensano ciò che chi è nel mondo non pensa, si sbaglia. Vabbè. Però ecco il suo carattere, ma come il suo carattere è il suo pensiero. Si trova a Roma, prova ad approcciare il circolo dei tedeschi, ma i tedeschi non sono mai piaciuti. Se gli italiani fanno schifo, i tedeschi sono peggio, lo vedremo fra un attimo, eh. Sì, peggio per Schopenhauer, ancora peggio. Oh. E allora era già così. Un giorno al Caffè Greco di Roma, Schopenhauer aveva parlato di questa circostanza così favorevole all'arte antica. Quale circostanza? Gli dei dell'Olimpo avevano assegnato agli artisti il compito di trovare l'espressione adatta alle diverse individualità degli dei. Uno del gruppo di artisti, mi pare lo scultore Eberhard, obiettò: in compenso noi abbiamo i 12 apostoli. Si può immaginare quale orrore suscitasse la risposta di Schopenhauer. Ma si levi dai piedi lei con i suoi 12 filistei di Gerusalemme. Ecco com'era Schopenhauer, eh? Che argomenta più di tanto. Hai il corpo, non senti di essere idiota fino in fondo. Bene, allora, chiuso. Che cosa mi dice? Cioè, ma mi vieni a comparare il rapporto fra gli dèi e i greci con i 12 apostoli? Ecco chi si appella a Dio come argomento, come lui così è proprio. Tra lui e Schopenhauer e Ludwig Tieck erano sorte delle discussioni sui vari sistemi filosofici. Attraverso Jacobi, che Tieck amava, ciò li aveva a poco condotti a litigi sulla religione. E quando Tieck parlò di Dio, Schopenhauer, come punto dalla tarantola, balzò in piedi, rigirandosi come una trottola, e ripetendo con una risata beffarda: cosa? Lei ha bisogno di un Dio? Cosa? Lei ha bisogno di un Dio? Cosa? E te dai, come una trottola. Un'esclamazione che Tic non poté dimenticare fino alla fine dei suoi giorni. Uno scatto. Ma alleggeriamo, lasciamo stare, tocchiamo gli animali, perché ho detto prima che amava moltissimo gli animali, Schopenhauer li amava all'inverosimile, ma li amava perché non aggiungevano dolore, se non quello che era già scritto nella loro intelligenza e nella loro realtà. In questo senso li amava. E li amava perché l'amore verso gli animali è la vera compassione. È la vera compassione. Chi ama un animale deve aver capito delle cose, attenzione, per superare questo. E allora, vabbè, al cristianesimo Schopenhauer rimproverava di avere, rimproverava come pecca principale, la pecca principale, vedete quanto quindi conta gli animali, la poca importanza data agli animali. Ecco qual è. Se uno uscendo da qua trova un amico che gli chiede: senti, Schopenhauer, che so che ne fanno questa lettura sulla religione, qual è la peggiore? Ah, ecco qual è la peggiore. Che il cristianesimo non ama gli animali. Questa è la peggiore nefandezza. Bene, ma non che ha detto Schopenhauer, secondo Schopenhauer del cristianesimo. E quando osservai che nel Nuovo Testamento essi vengono in pratica quasi ignorati, egli proseguì: anche nel Vecchio Testamento essi non hanno miglior fortuna. Vi si dice: il giusto ha pietà anche del suo bestiame. Ma che pietà! L'uomo deve riconoscere che gli animali sono essenzialmente uguali a lui e deve trattarli di conseguenza e non avere pietà così per amore di Dio. Gli animali non sono assolutamente così diversi da noi come abitualmente si pensa. Quel pastore protestante che per la sua predica, che predicava contro il maltrattamento degli animali e voleva servirsi del testo della Genesi 1,28, Schopenhauer commentò: questa è veramente un'infamia. Il Dio degli ebrei consegna all'uomo gli animali affinché domini su di loro. Domini, dice, domini! Ogni vendicatore, ogni venditore che rovegna di cani ha maggior cura per i suoi animali. Egli non mi vende un cane senza dire al momento di andarmene. Schopenhauer imitò benissimo la cosa, con voce molto commossa e con relativo gesto: me lo tratti bene. Il vecchio Dio giudaico non dice mai nulla di simile. L'ebreo, l'uomo deve soltanto dominare sugli animali e dar loro un nome, come un professore di zoologia. Facciamola breve. Nel 1860 Schopenhauer muore di polmonite. Ecco, quindi questo è il fatto. Andiamo subito quindi a questa evenienza. Sempre, e così chiudo questa breve nota, c'erano tante altre cose da dire, ma vedo proprio che non è tempo. Non c'è il tempo. Il 9 settembre si ammala di questa infiammazione polmonare, il 21 settembre muore, lo seppelliscono il 26 settembre. Mi sono chiesto come mai tanti giorni, ma io credo che, vabbè, c'è molto freddo su nel nord della Germania e quindi e tutti volessero andarlo a vedere, soprattutto gli accademici, quelli che lui ha tanto sprezzato, volevano andare forse a sincerarsi che fosse veramente morto. Vabbè, ma una prima nota è questa: sulla pietra tombale non volle che fosse scritto nessun epigrafe, nessuna data, solo il nome Arthur Schopenhauer. Griner, che era un suo amico e che ha raccolto moltissime sue testimonianze, molte cose le sappiamo da lui, chiese se volesse proibire l'autopsia del suo corpo. La risposta: sì, ma certo, non hanno saputo niente prima, non devono saper niente dopo. Secco, e il biografo aggiunge che i vermi avrebbero presto roso il suo corpo non costituiva per lui un problema, né un pensiero triste. Pensava invece con orrore a come il suo spirito sarebbe stato ridotto dalle mani dei professori di filosofia. Quindi anche questo. Sì, gli occhi di Schopenhauer, ci sono tante immagini, gli occhi di Schopenhauer non sono gelidi come quelli di Hegel, né sono fissi come quelli di Hegel, però bloccano, fissano, gelano, è chi li guarda che si raggela e si blocca, perché non sono sprezzanti, non sono ironici, non sono aggressivi, burberi, altezzosi, ma sono tutte queste cose unite alla compassione. Sono sempre un misto di sprezzo e di compassione. Quindi sono un enigma, sono un vero e proprio enigma. E sono e bloccano, impediscono di essere superficiali, impediscono agli occhi di Schopenhauer di essere volgari, ma anche affrettati. Come dicessero, miserello, anzi, meschinuccio, che non sei altro, credi forse di vedere vedendo? Credi di sapere sapendo? Nulla di ciò che vedi è verità, perché nulla di ciò che appare è veramente, ma tutto il tuo sapere è mera credenza, anzi, illusoria, menzognera, patetica credulità, perché per Schopenhauer la credenza, qualsivoglia credenza, è sempre patetica o menzognera. È sempre una mancanza di visione perspicua delle cose, è sempre una scorciatoia. E guai quando di questa scorciatoia quando si sacralizza o si sacramentalizza questa scorciatoia. Guai, qua Schopenhauer tuona e duramente, e duramente. Vabbè, siccome siamo stati ridenti piuttosto che profondi, semmai la seconda parte, oppure dopo le 11 se non ci vengono, io ho dato gli estremi del mio documento, speriamo che no, non è che mi capiti sempre, anzi. Leggerei una cosa che riguarda la masturbazione e il coito. Io la parola coito non l'ho mai compresa, ma forse Schopenhauer ci dice delle cose in merito. Anche in momenti di maggiore tensione, intensità, sono vanità, sono ombra. Ma lo dice proprio, è l'appunto 10. Andiamocela a leggere, così facciamo una sospensione. Una sospensione, come dire, pitagorica, perché è molto prossima a Pitagora questo pensiero. Dice: come è certo che tra la vita e il sogno non vi è alcuna differenza specifica, bensì soltanto relativa. Così è altrettanto certo, in fondo, che non vi è alcuna differenza sostanziale fra una masturbazione e un coito. Oibò. Vediamo come svolge l'argomento, perché è bello questo, è un'analogia che sembrerebbe quasi una metonimia, almeno per il più, con la parte per il tutto, e invece no, entrambi producono una fuggevole immagine di sogno e una certa quantità di seme, entrambi, ecco. Ciò significa che in entrambi la volontà ha l'appagamento di cui è capace. E la rappresentazione ha tutto ciò che può accogliere in sé, ovvero una mera immagine, un mero fenomeno. Dopo entrambi sentiamo che abbiamo cercato di afferrare un'ombra vana. Ecco come scrive Schopenhauer. Ecco dove le parole sono delle cose. Ecco perché Schopenhauer si può permettere di dire: vi dico come stanno le cose. Fatemo quel che vi pare, tanto lo fate comunque quel che vi pare, siete vittime della volontà, credete di potere, come la polenta con la polenta, mescolare il vostro io. E invece no, assolutamente. Pitagora, a chi gli chiedeva quando darsi ai piaceri del corpo, rispondeva quando si vuole essere più deboli. D'altra parte è sempre, come dire, fuori luogo una saggezza del genere. L'hai sempre stata fuori luogo, da Talete in poi, e l'è ancora fuori luogo. Perché non ha luogo la ragione quando si fa profonda. Ed è come un orologio non sintonizzato con gli altri. Questo è l'appunto, o l'aforisma. Sono quasi aforismi, questi. Undicesimo. Un uomo assennato in mezzo ai folli e agli stolti somiglia a uno, scrive proprio come Diogene Laerzio, nei presocratici. Ebbene, un uomo assennato in mezzo ai folli e agli stolti somiglia a uno il cui orologio sia preciso in una città dove tutti gli orologi pubblici sono regolati male. Egli solo sa l'ora esatta. Ma a che serve saperla? Tutti si regolano sugli orologi guasti, anche coloro che sanno che soltanto il suo orologio segna l'ora giusta. Prendiamoci mezzo minuto solo per dire, per enunciare un pensiero che non svolgiamo. Schopenhauer svolge una controfenomenologia della volontà, come Hegel svolge la fenomenologia dello spirito e quindi come la coscienza flettendosi su di sé, riflettendosi, diventi autocoscienza e l'autocoscienza, continuando il gioco delle autoriflessioni e dando di cozzo nella religione, perché questa è la coscienza infelice, giunge fino alla ragione, e la ragione è stranamente la coincidenza del pensiero con la cosa, ma attenzione, del tempo del pensiero col farsi della cosa, eh? Quindi l'io è pura negazione, è pura negatività, è pura flessibilità, aderenza, guanto delle cose che accadono. Questa è la ragione in Hegel. Bene, in Schopenhauer tutto questo meccanismo viene irriso come un meccanismo che sì, è bello, è un bel gioco, è un bel, fa anche piacere pensare questo gioco, se non fosse che infelice sta coscienza e quindi ci ride anche sopra. Ma ritiene che questo sia uno stratagemma fra gli altri della volontà di vivere e della vita della volontà, che in questo modo continua a moltiplicare la propria violenza, potenza, conflittualità, il proprio polemos, che è ciò che tutte le cose lega e coinvolge e affastella. Quindi produce proprio come una controfenomenologia e va a vedere i vari luoghi dove accade questo. Ecco. Quindi il luogo più grosso è il dolore, il luogo più grosso è la insensatezza, il luogo più grosso è la violenza, ma soprattutto è l'egoismo, è l'egoismo. L'egoismo è il fatto, dopo semmai, dopo l'intervallo, leggiamo almeno quest'altro appunto, l'egoismo è questo luogo. Il pretendere di essere il centro della propria esperienza e il pretendere che da questo centro della propria esperienza si possano irraggiare i raggi che compongono, come dire, il mondo, ecco, e che quindi l'io sia il centro del mondo, quindi di una sfera. Ogni io pretende di essere questo. Ora invece per Schopenhauer bisognerebbe, come diceva all'inizio, parlare di un io leggero, di un io fluido, di un io che non pretende mai di essere più interlocutorio delle cose che devono parlare, loro devono parlare, loro devono essere. Più che essere, deve essere un punto di osservazione questo io leggero. Non essere autoreferenziale, deve essere quindi un piano che si svolge, deve essere un progetto aperto, e capace di lasciare essere, di osservare. C'è già in questo, lo andremo a leggere, in questo appunto di Schopenhauer, una fenomenologia che avrà il suo svolgimento in Heidegger, avrà in Husserl prima in Heidegger. Ecco, il lasciare essere le cose come massima sapienza in un mondo di dolore, questo è il messaggio di Schopenhauer. L'appunto 67, penso, molto impegnativo, dove proprio emerge la filosofia di Nietzsche, questa filosofia orizzontale. E insieme capace di una visione che va oltre, che non postula l'oltre, perché il mio corpo non è un postulato. Il dolore che provo quando uno mi schiaccia un dito, non è un postulato, La malattia che mi fa fremere di fronte alla morte non è un postulato. Non va sottovalutato questo punto, che come dire, sembra così antifilosofico fino a prima di Schopenhauer, e da Schopenhauer in poi invece diventerà un tema centrale di ogni pensatore. Ma è bello proprio il rapporto tra io ed egoismo e come si forma questo io superlativo, ecco, che ritorna sempre su se stesso, con sempre la pretesa di valori aggiunti, fino a costituire un volumen, una sfera. E poi a partire da questa credere in una consistenza, in una durata, in una durevolezza. Dice nel frammento, nelle appunto 67, sono 114 gli appunti, sono uno più bello dell'altro, alcuni sono rapidissimi, velocissimi, caustici. Io ed egoismo sono una cosa sola. Questo è un altro punto sul quale, per esempio, Schopenhauer dà battaglia al cristianesimo, ma frontale, perché il cristianesimo invece lavora sull'io, lo vuole salvare, lo vuole redimere, lo confessa, lo battezza, gli dà anche l'estrema unzione, ma scherziamo, e quindi lo prende come massimamente interlocutorio. Il cristianesimo ha perso la lezione dei sapienti, e dei presocratici. Questo è un altro pensiero di Schopenhauer. Io ed egoismo sono una sola cosa. Come viene a mancare il secondo, cessa di esistere anche il primo. Quindi io ho due vie davanti. O lavoro me stesso sotto il profilo dell'io e mi pospongo, mi decostruisco, mi disarticolo un po', mi alleggerisco di me, oppure io mi do alla compassione. Che l'altro modo, attenzione bene, per lavorare, quindi abbasso il mio egoismo, cioè il mio essere sempre un centro che fagocita via via più che può. Ma vanamente, dice Schopenhauer, assurdamente, proprio in modo cretino, perché tra l'altro non porta niente, questo augmentum della egoità non porta a nulla, non approda niente, si vive solo tutti peggio. Ecco, più egoismo c'è in giro, peggio è vivere. Non c'è mica alternativa. Io ed egoismo sono una sola cosa. Non, come viene a mancare il secondo, cessa di esistere anche il primo. Ciò che segue è la spiegazione di questo fatto. A causa del nostro egoismo e del servaggio, della conoscenza nei suoi confronti, perché com'è che aumenta l'egoismo? Via via disciplinarizzando il mondo. La conoscenza, già all'epoca di Schopenhauer, è disciplina, è scienza. Quindi più io disciplinarizzo la realtà, più in verità io rilancio il mio egoismo. Ecco, la pretesa mia di essere interlocutore. Gli animali li ama tanto Schopenhauer perché non sono disciplinari, non fanno scienza. Ah, questa è la loro bellezza. Sì, ti può anche graffiare la gatta, ma avrà tra l'altro i suoi motivi. Ma voglio dire, ma non fa scienza di tutto ciò. Ci mancherebbe. A causa del nostro egoismo, del servaggio, della conoscenza nei suoi confronti, vale a dire a causa del meschino interesse per il nostro io, la prima cosa che noi cogliamo non è il carattere delle cose, nel loro reciproco rapporto, bensì il loro rapporto con la nostra volontà. Ecco qual è il limite della scienza e della conoscenza. Ecco, adesso invece che dare addosso alla religione, dà addosso alla ragione, all'intelletto, cioè alla ragione che domina, che vuol dominare, che vuol controllare. Questa ragione non è oggettiva. Non è vero che la scienza sia oggettiva, è il massimo di egoismo pensabile, la scienza, per Schopenhauer. Rileggo, la prima cosa che noi cogliamo non è il carattere delle cose nel loro reciproco rapporto, bensì il loro rapporto con la nostra volontà. Vale a dire che la nostra conoscenza, invece di tracciare linee da una cosa all'altra, di modo che risulti un disegno planimetrico, ecco qua, non una sfera, una planimetria, dove si possa andare, dove le cose possano esistere. Ecco. Invece che fare questo, ne traccia da tutte le cose alla propria volontà, di modo che ne risulta una sfera dai molti raggi, il cui centro è costituito dalla propria volontà, dalla propria caparbia volontà. Esso è il centro che sussiste solo per l'incontro e nell'incontro di quelle linee, per dirla più precisamente, e senza far ricorso ad immagini, Il meschino interesse per il nostro io è l'intermediario di ogni nostra conoscenza delle cose. Quindi noi non è vero che quando facciamo scienza conosciamo il mondo. Noi mescoliamo il nostro io al mondo e la risultante è quello che noi diciamo oggettività. Ma oggettività significa che c'è tanto del soggetto quanto il soggetto vuole ritrovarsi nelle cose. Il rapporto soggetto-oggetto, infatti, è il rapporto che domina nella scienza. Vabbè, ed ecco qua che prevede proprio anche, come dire, una linea. Leggo e insisto su questo perché le domande che ho ricevuto durante l'intervallo erano proprio relative a questo tema dell'io, del buddismo, della salvezza, di una via di uscita, e vi dicendo, dice, ora, se grazie, è un'ipotesi, questo è ovvio, eh? Se grazie a una svolta della volontà, a una rinascita, quindi e qua apre la via all'oltreuomo di Nietzsche, questo pensiero, andrebbe proprio messo accostato. Se grazie a una svolta della volontà, a una rinascita, si elimina l'egoismo, cesserà anche il meschino interesse per la propria persona e con ciò il riferire ogni conoscenza a un punto arbitrario, perché ogni io è un arbitrio, è arbitrarietà. E quando io parlo con Dio, prego Dio, o lo vedo a mia immagine e somiglianza, visto che io ritengo di essere a sua immagine, ma questo è di un egoismo sfrenato, è di una mancanza di oggettività, somma, sempre per Schopenhauer. Insomma, scomparirà la sfera con il suo centro, vale a dire l'io cesserà di esistere e non resterà altro che il mondo oggettivo. Continueremo a vedere le cose, i rapporti che le legano le une alle altre, ma cesseremo di riferirle tutte a noi. La conoscenza sarà priva di centro. Sembra di leggere Deleuze, la visione rizomatica del mondo. Ci sono degli spunti bellissimi in Schopenhauer. Schopenhauer non andrebbe certo ridotto una serata, ma bisognerebbe prendere un'opera, ecco, e farci un seminario. Allora sì che, ecco, se si potesse di un'opera, che ne so, il mondo come volontà e rappresentazione, farne un seminario, allora mi sentirei di fare il cameriere, quello sì, suggerire dei buoni accoppiamenti di gusto, con dei vinuzzoli adatti, una scelta è questa pagina, quest'altra, allora sì che sarebbe anche elegante il gioco, Qua invece mi sembra che sia fin burbero, oh. Però è un buffet, abbiamo detto. Continueremo a vedere le cose, i rapporti che le legano le une alle altre, ma cesseremo di riferirle tutte a noi. La conoscenza sarà priva di centro, non vi sarà più egoismo e quindi nemmeno più io. Solo una pallida ombra di esso apparirà di quando in quando. È bellissimo questo, è una pallida ombra dell'io, di quando in quando a causa del permanere del corpo nel tempo. Ecco. Quindi voglio dire, l'io diventa una funzione del corpo, non viceversa, non viceversa, come invece è. Ecco, oh, ma sarebbe una cosa, sarebbe elegantissimo, elegantissimo. Ecco, due amici potrebbero sperimentare, se sono molto amici fra di loro, questa relazione. Secondo me sono cose talmente eccezionali queste che possono essere praticate in un'accolita o di iniziati, in una setta segreta o tra due amici, ma devono essere molto attenti l'un all'altro, perché questo modo di fare, lo vedremo semmai l'ultima serata, mette già in conto il lutto, Se il mio io appare di tanto in tanto come funzione del mio corpo, il mio corpo è mortale, su questo nessuno deve aver dubbio. Ecco, nessuno deve cadere nell'idea dell'immortalità, che è, lo dice in tante pagine, una delle efferatezze intellettuali peggiori. È una, proprio una bestemmia filosofica che uno sia immortale. Siamo mortali e per fortuna, non fa altro che ripeterlo. Ecco, fate così, quando finisco queste poche righe, io so già che penserò ad altro, voi ditemi di leggere qualche nota, qualche appunto sulla bellezza. Per fortuna che moriamo, dice Schopenhauer, ci mancherebbe altro. Dice, ecco, insomma, E però voglio dire, ecco, fra due si può anche proprio, ci si rapporta uno all'altro sapendo che uno dei due deve scomparire e se ne deve andare. E quindi chi dei due, non si sa però chi è, sopravviverà, deve poter accudire la memoria dell'altro. E quindi il lutto, il lavoro del lutto dell'amico scomparso è proprio già stato preparato dall'esperienza reciproca che precedeva. Ma questo suppone che l'io si faccia un po' da parte. La bellezza dell'amicizia, infatti, sta proprio in questo, che la gioia dell'uno è il piacere dell'altro e viceversa, e si fa gara per far sì che l'altro goda e stia bene e sia a proprio agio e sia felice. Ecco, è un riflesso in me della felicità dell'amico, la mia felicità. Solo così io posso essere pianto dall'amico. E solo così io potrò piangerlo dignitosamente e non come funzione ancora una volta egotica. Ecco. Insomma, con l'eliminazione dell'egoismo noi non cessiamo soltanto di tenere alla vita e di vegliare meschini su di essa, no? Noi cessiamo propriamente di esistere. Il fardello dell'esistenza, ovvero l'io, l'abbiamo deposto. La conoscenza è ancora qui, ma senza centro, dunque senza più forma sferica. Vale a dire che il mondo esterno è ancora qui, ma senza l'io, cioè disteso. Finalmente il mondo si distende. Ecco, era quello che intendevo dire prima quando parlavo di autobiografia leggera, duttile, aperta. Come dire, su un piano, su un disegno planimetrico, ecco, e non sferico, e non come polenta, non una autobiografia trattino polenta. È un brutto segno che io mi sia ricordato che avevo detto di leggere, perché così lo leggo, e così lo leggo, ciao. Noi. Appunto 34. Noi siamo debitori alla natura di una morte e pensiamo con angoscia a questo debito. Non è questa una prova che la nostra esistenza è una colpa, un errore, un passo falso? 35. Osserviamo sempre con infinita compassione colui che è in punto di morte, eppure sappiamo che null'altro gli accade, se non la fine di una condizione che davvero non è invidiabile. Non è questa una prova che il nostro essere più intimo è cieca volontà di vivere? Ancora sulla. Se si dicesse a qualcuno che dall'inizio alla fine. La vita altro non può essere che una lezione continua. Io quando ero in collegio ero educato in questa logica. Tutto era un compito in funzione di. Era una lezione continua il mio vivere. Se si dice a qualcuno che dall'inizio alla fine la vita altro non può essere che una lezione continua, i cui risultati per di più sono quasi sempre negativi. Quello potrebbe rispondere, se è così, già solo per questo avrei preferito che mi si fosse lasciato nella quiete, priva di bisogni del nulla, con la N maiuscola, dell'origine, ecco, dell'abisso dell'origine, dove non avrei avuto necessità né di lezioni né di null'altro, perché nel nulla dell'origine non c'è neanche colpa. Non c'è neanche senso di colpa, tributo, e via dicendo. 77. Dei mali della vita ci si consola con la morte. E della morte ci si consola con i mali della vita. Una gradevole situazione? Bel problema è questo. Vabbè. No, mi fermo perché non vorrei, ma è tutto da leggere. No, se c'è qualche domanda forse è meglio una risposta, è meglio qualche così, insomma, qualche.
Era un situazionista.
Certo, ci voleva coglierli.
Una relazione.
Ah,
Parole.
Accidenti, ah, basta aprirlo, cioè, qua è peggio che invitare uno a bere, nel senso che è una cosa meravigliosa. Tutto questo testo e Schopenhauer vibrano in una sintonia incredibile. Sono possibili tante letture, anche diverse da quelle che faccio stasera di Schopenhauer, ci mancherebbe altro, ma indubbiamente questa lettura di Schopenhauer è prossima al massimo a questo che è stato anche un testo per tanto tempo molto discusso, pensato come apocrifo, non volentieri accettato fra i testi ispirati perché è scettico, perché è totalmente, e vi dicendo insomma, proprio per come è. È un punto limite anche questo della intelligenza dell'uomo. Vanità delle vanità, dice Coelette. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Schopenhauer così parte, tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Una generazione va, una generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta, si affretta verso il luogo da cui risorgerà. Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira tramontana, gira e rigira, sopra i suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno. Raggiunta la loro meta, i fiumi riprendono la loro marcia. Cioè, la insensatezza dei singoli spezzoncini o granelli, per stare al sorite, del mucchio, e insieme anche i sistemi, perché un sistema è il fiume, un sistema è il sole, il sistema solare. No, ma è tutto insensato. Tutto si ripete. Conclude: non c'è niente di nuovo sotto il sole. Cioè, no, nulla che prenda senso, rilievo, che sia rimarchevole, non c'è marca, nulla lascia il segno. Tutte le cose sono in travaglio, ecco qua Schopenhauer, tutto è dolore, tutto è travaglio, tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo, cioè lo sono insensatamente, nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Ma si alza l'occhio, non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio è sazio di udire. Avanti così, e quando parla in prima persona e dice: ma io sono Salomone, il più sapiente dei re di Gerusalemme, il più sapiente. Che cos'è la mia sapienza? Molta sapienza, molto affanno, così conclude Colet 1, 10, 18. Molta sapienza, molto affanno. Chi accresce il sapere aumenta il dolore. Sono frasi che le possiamo andare a tirare fuori, simmetriche, ripetute 1.000 volte in Schopenhauer queste. Che il principio di ragione dia forse un relativo soccorso all'esistenza, può anche essere dimostrabile. Così come è dimostrabile che il principio di ragione produce guerre, armi sempre più impestate, dico impestate apposta, nel senso che producono peste, che ne so, il fosforo bianco. Ma sarà ben bella l'immagine del fosforo bianco, è una cosa luminosa, il fosforo bianco. Zio Bono, quando va dentro fino all'osso, perfora l'osso, non è più una cosa così. Bene. La conoscenza aumenta e produce benessere, chi può negarlo? E produce un malessere non certo minore, perché secondo Schopenhauer è dentro a una irrazionalità di fondo, a una insensatezza. Moltiplicare la conoscenza non è migliorare le condizioni di vita per Schopenhauer e per Coelho. E dice infatti: molta sapienza, molto affanno, chi cresce il sapere aumenta il dolore. Pensavo e dicevo fra me e me: ecco, io ho avuto una sapienza superiore e più vasta di quella che ebbero quanti regnarono prima di me in Gerusalemme. La mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza. Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia, e ho compreso che anche questo è un inseguire il vento. Quindi voglio dire, è la botta di luce sull'esistenza, mi verrebbe da dire, simmetrica. Poi c'è una cosa che che invece diversifica radicalmente Schopenhauer dal Coelet, che Coelet questo lo sottopone come l'enigma dell'esistenza a un Dio. E invece Schopenhauer vede Dio come funzione di questa esistenza, come un ulteriore elemento. Ciò che non perdona al cristianesimo Schopenhauer è di avere fatto del dolore argomento di fede, argomento di sacramento, argomento di salvezza e via dicendo. Cioè argomento, comunque, argumentum fidei, dice San Paolo, ma del dolore proprio, perché non è un argomento il dolore, è l'abisso di ogni argomento. E questa è la correttezza che la ragione di Schopenhauer esigerebbe. Non c'è nessun mondo extramondano. E questo è il punto di differenza tra il Coelet e Schopenhauer. La metafisica supera l'esperienza solo in una certa misura. Precisamente, chiudiamo, non si taccia, precisamente non si stacca mai completamente da essa, ma resta una mera interpretazione e spiegazione di essa, e considera la cosa in sé solo in rapporto, nel rapporto di questa col fenomeno. Quindi quando io faccio tacere il mio egoismo, così dice Schopenhauer, allora ottengo la visione che è la contemplazione del bello. L'estetica è importantissima in Schopenhauer, la contemplazione delle idee di Platone è importantissima in Schopenhauer. Ecco, la visione del bello è quando io non sono più corpo desiderante, bramoso, che vuole possedere, non mi ci metto più di mezzo. Quando io arrivo a contemplare le cose, a lasciarle essere, a vederle come sono, lì è il massimo di felicità pensabile. Perché è il minimo dell'egoismo, del mio io come sfera. Così come la compassione. La compassione riguarda l'agire, il comportamento. Io mi comporto verso gli altri ascoltandoli, lasciandoli essere, vedendo il mondo con i loro occhi. Quando io vedo il mondo con gli occhi di un'altra persona non soffro più. Lì tace il mio dolore. Lì è una sospensione. Ecco. Il mio dolore è sospeso.
Professore, volevo chiedervi una cosa. Capisco che io sono all'asilo e lei è all'università, quindi il dialogo è difficile, ma il dialogo farò fatica a far capire quello che mi interessa. Ma mi viene da pensare che la platea che c'è qui sia fatta di o studenti universitari che studiano al liceo, all'università, o che sia fatta di professori come lei, o che sia fatta di persone che hanno studiato argomenti filosofici, eccetera. Ma nella mia testa c'è la convinzione che la filosofia dovrebbe servire per aiutare ciascuno di noi a ragionare un po' meglio, dovrebbe, studiando Schopenhauer capiamo i ragionamenti che faceva Schopenhauer, studiando Hegel capiamo come ragionava Hegel. Premetto che è la prima lezione alla quale partecipo, quindi non so di altro, e poi arricchendoci di queste conoscenze di altre persone che avevano una capoccia così, perfezioniamo, arricchiamo il nostro modo di ragionare per arrivare a capire meglio tante cose che ci sono da capire a questo mondo, che forse fino in fondo non capiremo mai del tutto, o perlomeno cose che forse ciascuno di noi continua a cercare, anche se ha delle convinzioni, sente insomma in una certa maniera. Io ho un mio modo di sentire, ho un mio modo di pormi nei confronti della religione, ho un modo di pormi nei confronti dell'esistenza o della non esistenza di Dio, eccetera, eccetera, però non ho delle certezze. Mi considero molto prossimo al materialismo ateo, però se devo essere sicuro di questo, faccio un passo indietro. Allora, volevo dire, tutto questo discorso di studiare i filosofi per arricchire, se è vera la premessa, insomma, per perfezionare il nostro modo di ragionare, non dovrebbe avere come unico scopo di capire poi queste cose? Di capire che forse invece quello che dice la scienza è importante, che se riusciamo a capire, pensi quello che è stato fatto in medicina, se siamo arrivati a determinati risultati, intanto l'approccio della scienza è un approccio pulito, è un approccio onesto. La scienza dice: sono arrivato fino qua, adesso cercherò di studiare anche delle altre cose, se ci arrivo bene, se non ci arrivo continuerò a cercare. Pensi a Montalcini, da quanti, da 60 anni gli studi al cervello e ci sono ancora milioni di cose da capire dentro il cervello umano, e per millenni o quel che sarà gli scienziati continueranno a cercare di capire che cosa ci sta dentro il cervello umano, eccetera eccetera. Bene, allora il pensare e il fare filosofia, il pensare a queste cose qui, non dovrebbe servire solo per portarci a capire meglio queste cose e basta?
Sì, senz'altro. Senz'altro questo è vero, è una parte della verità questo, ecco, senza dubbio è vero. Io sono persuaso che uno che vada via questa sera possa anche portare a casa questo, al guinzaglietto, questo pensiero, ovvero che c'è una credenza che precede, una volontà di credere che precede il nostro anche voler dimostrare. Quando io voglio dimostrare, addirittura vado nell'infinitesimo, c'è sempre una gratuità, c'è sempre un momento in cui io aggiungo un deve essere così. Ecco, per esempio, questo è un pensiero che potrebbe aiutare a rapportarsi al mondo, alle cose, con una maggiore malizia, una maggiore attenzione, una minore ingenuità. Non è che questa cosa sia subito spendibile, però insomma, intanto fate un esempio di un passaggio di questa sera, ecco, cioè quando io arrivo a capire che cos'è il rapporto fra un granello e un mucchio e la indecidibilità dell'attimo in cui finalmente con un granello in più e mucchio e prima no, questo che sembra un giochetto banale invece diventa una struttura logica ragionando sulla quale posso pensare alle prove di dimostrazione dell'esistenza di Dio, è uno strumento, quindi aiuta di sicuro secondo me a capire, e lo propongo per questo, ecco. A chiudere il discorso del capire no, mai, questo no, quindi e d'altra parte se Schopenhauer è così duro, è così ostico nei confronti della scienza, lui che pure ha fatto studi commerciali e poi dopo ha fatto 2 anni di medicina e ha conosciuto le lingue, e quindi voglio dire, è un personaggio, era appassionato di botanica, di zoologia, aveva alle sue pareti delle collezioni di immagini di cani di tutte le razze, ecco, le sue pareti erano poi molto povere perché viveva in pensione, in un alberghetto, è vero, viveva di rendita, non ha mai lavorato, non ha mai dovuto lavorare neanche un giorno, quindi voglio dire, ha potuto pensare dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, però aveva tutti sti cani sempre, insomma, voglio dire, e gli piacevano. È importantissima questa cosa, cioè non è che lui sapesse, fosse ignorante di scienze, non fosse all'altezza, però avvertiva che non è una salvezza, è un aiuto, ci dà una mano. Valichiamo questa esistenza, se siamo fortunati, se siamo dalla parte del frumentone, ci ridonda vantaggio, altrimenti no. E lui nei primi dell'Ottocento avvertiva che si apriva un'età, che era poi il positivismo, dove la scienza sarebbe stata idolatrata, ideologizzata, sarebbe divenuta una discriminante assoluta, ecco. E quindi queste cose sono cose che aiutano anche proprio a vedere il mondo che stava nascendo. Poi che la filosofia, ecco, sia utile, non lo so se arricchire il pensiero è utile. Lui ci sta dicendo che, è come anche il Qelet, che pensare molto è molto dolore. attacco, eh? E aumentare il dolore. E questo è un altro pensiero che potremmo portare a casa come un pensiero da pensare, perché tutti vorrebbero proiettare come promozione.
Io credo che l'uomo abbia bisogno, ognuno di noi abbia bisogno di certezze. E dire che l'egoismo, adesso io non so ripetere quello che lei ha detto un attimo, dire che siamo tutti egoisti.
Radicalmente.
Che dovremmo. Ma lui era egoista quanto me, quanto gli altri. Ha scritto dei libri, ha passato la vita senza mai lavorare, solo pensando, faceva delle affermazioni dove dichiarava delle cose ben precise, dava degli stupidotti a certe persone, quindi esprimeva un suo parere ben preciso, quindi era il suo ego che parlava.
Sì, il problema è se questi pensieri suoi fossero pensieri, è che il problema è, sono pensieri che mi rendono più bello, più complesso, più ricco il mio modo di vedere il mondo o no? Perché non bisogna fermarsi al fatto che ognuno ha i suoi pensieri, perché questo è scontato, certo, ci mancherebbe, ma non è filosofia ancora. La filosofia diventa tale quando, appunto, come lei diceva prima, si pone su un piano che consente a più persone di vedere diversamente le cose. Ecco. Quindi quelle che potrebbero sembrare delle osservazioni burbere, aggressive, violente, altezzose, ma sono liberanti, ti danno lo stupore. Ecco, c'è per esempio un frammento, di sicuro non lo troverò subito, ma dove lui dice... C'è una differenza fra la teologia e la filosofia di Platone. Lo zaumazein lo chiama, cioè il provare stupore. La filosofia continua a provare stupore del fatto che c'è la vita, che c'è il mondo, che il mondo esiste. Lo stupore di fronte all'esistenza del mondo è la filosofia, laddove invece viene dato per buono. Il problema è Dio, è la creazione, il mondo così come è ovvio che c'è, è stato creato, il problema è la salvezza, ecco, partono delle traiettorie che tolgono lo stupore del battito d'ali di un uccello. Ho letto un passaggio dove parla della vita di un campo e dice, la vita di un campo è una cosa meravigliosa. Ma quanta violenza c'è! Tutti si ammazzano, tutti si mangiano a vicenda. Se uno vedesse davvero quel che accade in un campo, inorridirebbe. Ma quant'è bello un campo! Entrambe le cose. Cioè, e dopo aver letto una cosa così, io non ho più guardato i campi senza pensare con l'occhio di Schopenhauer. No, vai, vai. Eh sì, perché di santo mi viene da pensare che io non vedo quanti insetti si mangiano a vicenda, come uno bruca una piantina. Anche le piante sono viventi, per Schopenhauer. Il mondo botanico, il mondo vivente a pieno titolo, ecco. E quindi è una violenza immane quella che si consuma ogni giorno, ogni notte in un campo. Ecco, per dire, allora, la bellezza della filosofia è che mantiene sempre desto lo stupore del vedere. Poi ogni filosofo ha la sua visione e soprattutto legge il mondo. Guarda, vede, sente quel che dicono gli altri addosso. Ah, è una cosa tremenda, perché polemos sempre la filosofia. È sempre dai greci in poi polemos. Quindi un'attenzione, una gara.
Volevo dire qualcosa sulla non luntas.
La non luntas sarebbe appunto l'unico appunto che c'è nel Taccuino è quello che ho letto. Invece è proprio un tema che tratta nel quarto libro del mondo come volontà e rappresentazione. E la non luntas sarebbe quella via ascetica che il sapiente, il filosofo, colui che sa queste cose, intraprende. Ed è proprio il progressivo far tacere il desiderio, e quindi la brama, il proprio essere un centro come volume, come autoreferenziale, e invece praticare la compassione, parla addirittura del santo. I santi sono coloro, per Schopenhauer, che lui dice io non arriverò mai a essere santo. Me ne dispiace anche un po'. quello un po' è bellissimo, eh? Quello un po' è come l'ultimo, il 114, vabbè, dice la dottrina secondo la quale l'uomo sarebbe stato creato dal nulla in contraddizione con quella secondo la quale sarebbe immortale, infatti ciò che ha avuto un inizio dovrà anche pervenire a una fine assoluta, virgola, eccetera. Quindi, cioè, vuol dire, è come dire, sì, sulla religione e la filosofia ce ne sono di cose da dire, il viaggio è finito, l'appunti di un viaggio, il viaggio è finito, eccetera, è come dire, ci mancherebbe. Così, insomma, io non sono divenuto santo, dice, qua era giovane ancora, è del 18 questa opera, quindi lui è nato nel 1788, quindi non ha ancora compiuto 40 anni, l'ha scritta nei 6 anni precedenti, ecco. Ma dice che sì, è per pochi, perché è difficilissimo, perché è un lavoro continuo, quello della santità o dell'ascesi o della nulluntas. Ecco, sarebbe il simmetrico opposto, la nulluntas, della volontà di ragione, ecco, è far tacere le proprie ragioni, è non volere aver ragione. È il contrario della volontà di aver ragione, che è sempre comunque un'espressione nobile, tra virgolette, potente, cioè della volontà, ecco, con la V maiuscola, la volontà che si individualizzi in ognuno di noi. E quindi nella misura in cui io pratico la noluntas, io affranco me stesso. Allora il primo grado è l'estetica, è la musica, è tacere. Quindi io di fronte a una natura morta vedo una natura di Caravaggio, c'è la mela o l'uva, io non desidero mangiare quello spicchietto d'uva. Oh, la contemplo e basta, non mi pongo come un io desiderante, ma come un io contemplativo. E nella misura in cui io riesco a essere contemplativo, non sono più io, perché parto mettendo in essere tutti i miei linguaggi estetici, culturali, storici, filosofici, e via dicendo. Ma via, se uno permanesse, dice Schopenhauer, nella contemplazione del bello, via via si alleggerisce di sé. Così come quando uno contempla il dolore dell'umanità e degli animali e dell'universo intero. Ecco, la contemplazione, la partecipazione al dolore via via alleggerisce di sé, perché uno si rende conto che ciò che io pretendo di riferire a me egoisticamente contrapponendomi all'altro non ha più senso, perché entrambi siamo sofferenti, siamo mortali, siamo relativissimi, siamo anche insignificanti, abbiamo poco senso, ecco. E siamo dentro a questo meccanismo, insomma, ecco. Questa cosa è un poderosissimo alleggerimento della autoreferenzialità. La noluntas è il superamento dell'egoismo, dell'egoismo. Ma filosofico l'egoismo, anche psicologico, evidente, ma filosofico. Cioè, dove io pretendo di accrescere me stesso, la noluntas è un depotenziamento, attenzione, è una cosa difficilissima, ecco perché i santi sono pochi. Perché tutti vorrebbero essere più forti, più potenti, non più leggeri. Esserci ogni tanto, come abbiamo letto prima. Il mio io, che di tanto in tanto, certo, fa capolino, ma lasciando essere le cose.
Ma la volontà è cosa, la volontà di ragione, è una cosa diversa.
Per Schopenhauer la volontà è proprio questo meccanismo assoluto, totale, che fa essere l'universo, fa essere anche gli astri sono volontà oggettivata, anche il sole, tutto, tutto è volontà, per Schopenhauer. La bellezza di questo piano è che desoggettivizza il soggetto, ecco, è che depsicologizza la psiche. Il cristianesimo invece è un incentivo continuo di psiche, è un avvaloramento. Non c'è più tempo, abbiamo oltrepassato. Ma dice, vi leggo solo questo, solo questo, ammesso che lo abbia trovato.
Parla di buona volontà, uno dei fondamenti è la buona volontà.
Tia buono, un bel problema questo.
Quindi è giustissimo, quello Schopenhauer non si sente mai,
esempio, l'amore lì con l'amico, c'è una fase nella morte, nel lutto, che parla di questo affetto per l'amico, questo amore. Ecco, per esempio, parla sempre di sofferenza in tutte le sue opere, lo so, anche le altre opere.
Certo, eh.
Sempre, sempre, dell'amore non parla mai.
Ma ne parla e come? E dice per esempio che l'amore, se l'amore fosse erotico e sessuale, è uno degli inganni più grossi della natura, ecco, della volontà. Basterebbe, un attimo solo, basterebbe leggere per avere un conforto poetico, ecco, e non invece un amarraggio, un affondamento filosofico, ma per avere un conforto basterebbe leggere Leopardi per capire quanto l'amore lo canti, e come che lo canti, ed è meraviglioso quando c'è, perché ti illude, perché un'illusione splendida, poi dopo ti presenti il prezzo, immancabilmente ti presenti il prezzo, ecco, e questo è un amore su un piano, ma l'amore per l'altro è un tema che è importantissimo, è il nocciolo della compassione, ecco, cioè del patire insieme, compatire, questo è l'amore per l'altro, in Schopenhauer. C'è una sola differenza, che amando l'altro tu vai in paradiso, invece per Schopenhauer amando l'altro tu rimani nell'insensatezza del tutto, non vai da nessuna parte, non hai nessun merito, ami l'altro, punto, è meno doloroso il tuo esistere, e questo è pesantissimo, è da reggere, questo è un peso abnorme, ecco, ma non è poco questo però, perché siccome tu sei un baluginio sullo specchio dell'acqua, che ora c'è e ora non è più, che quel baluginio sia felice, sia luminoso, sia caldo e non sia invece tetro, ecco, o egoista. Ed è questo fa la differenza. Ma non ti illudere di non essere baluginio e non aspettarti delle ricompense o delle scappatoie. Non si esce da questo mondo, Così come è, di volta in volta, per Schopenhauer. Questa è la durezza incredibile. L'ho detto all'inizio, attenzione che ci fa del danno, Schopenhauer. Ah, non perdona, È così,
Ma tu sai se c'è, come credo, mi sembra di averlo letto da qualche parte, che ci sia relazione con la decifrazione, poco prima anche della comparsa del mondo, anche nella stessa epoca di Leopardi, la decifrazione del sanscrito. Cioè loro avevano avuto accesso ai Veda, alla Bhagavad Gita. Ho letto da qualche parte, non so, tu sai qualcosa di più preciso?
No, io so che lui è stato il primo filosofo in Occidente a innamorarsi del buddismo e delle filosofie orientali in genere, ma del buddismo in particolare, e a meditarlo come una dottrina meravigliosa. Cioè lui c'è proprio.
Lui ha dei termini talmente coincidenti con l'induismo, ad esempio il velo di Maya, Nirvana.
Certo. No, ma lui. No, ma che sospetto? No, ma lui lo dice esplicitamente. Lui dice esplicitamente che. Io non lo so come facciano a pensare ancora, dice, io non so come faccia, come sia possibile pensare ancora che la vita sia un dono, almeno per me che ho studiato la filosofia greca e l'indiano, dice proprio così, ma lo dice esplicitamente, quindi come è possibile pensare ancora che sia un dono e non invece una colpa, un male, una perversione? E lui dice proprio perché ha studiato,
Però nella grecità ad esempio c'era un'esaltazione dei sensi, del vitalismo, era un po' diverso.
Ma infatti, attenzione bene, rispetto alla riscoperta della mitologia e della filosofia greca, che è presentissimo in Hegel, che parla di continuo dei greci, e che poi verrà ripreso in modo sistematico, ma compiendo un parricidio, così dice Schopenhauer e Nietzsche, E Schopenhauer prende una tangente assoluta rispetto alla cultura occidentale, è il primo orientalista, tra virgolette, e ha ben più importanza, ha assolutamente più importanza il pensiero buddista di tutta la Grecia messa insieme. Infatti quando lui usa, c'è un godimento perverso in Schopenhauer nello smontare meccanismi logici tipicamente, io stasera ho parlato l'esempio del sorriso, ma ci sono tante altre pagine, l'analogia dice delle cose che fanno sorridere, cioè fanno proprio inquietano, ecco, sulla pretesa di arrivare per analogia sempre a Dio, ma che analogia, ma che argomento è l'analogia, e via, lo smonta, ma lo fa a pezzi, Ecco per dire, quindi è un cane sto Schopenhauer, è un cane.
Poi è strano che insomma, fosse della stessa epoca anche Leopardi, no?
Cioè, certo.
Lavora in quegli anni lì,
sono prossimi al massimo, sono due pensieri che...
E non si conoscevano.
Ma sai, è andato a Firenze e poi dopo è andato anche... Dai, chiudiamo con una cosa che... Non... Vi leggo una pagina che non c'entra niente, lo tiro fuori adesso. No, dai, sono una pagina. È Rüdiger Safranski, che è un personaggio meraviglioso. La biografia che ha scritto di Nietzsche e di Heidegger, le due sono una più bella dell'altra, più ricca, eccetera, eccetera. Io vi leggo solo una lettera, sia chiaro, perché quando vieni in Italia, voglio dire. Gli piacevano poi anche le donne, Schopenhauer. No, non posso. Abbiamo già parlato stasera, cioè abbiamo già ceduto. Vi leggo solo, ecco, semmai qua, o si credo si pensa, vi leggo solo un dettaglio, se lo trovo. Il viaggio in Italia è il primo, è del 18, appena ha consegnato le bozze all'editore, via se ne viene in Italia, ad gaudendum, perché gli italiani sono adesso vediamo come sono gli italiani, sono una cosa abominevole, ma sono belli. E hanno le loro piacevolezze. Vi leggo prima del suo viaggio come sono gli italiani, così almeno ecco l'aspro giudizio sugli italiani. Il tratto principale nel carattere nazionale degli italiani, quindi proprio è un'impudenza assoluta. Un'impudenza, sono impudenti, spudorati. Questa dipende dal fatto che essi, da un lato, non si sentono inferiori a nulla, sono quindi presuntuosi e sfacciati, dall'altro non si ritengono buoni a nulla e quindi sono anche vili. Chi viceversa ha pudore è per certe cose troppo timido, per altre fiero. L'italiano non è né l'una cosa né l'altra, ma a seconda delle circostanze è tutt'al più pusillanime e borioso. Eccomi di nuovo tra questa gente malfamata che ha volti così belli e animi così cattivi. Eccoli là, sono belli e cattivi. Essi sono finti, sono fini e astuti e quando vogliono sanno persino sembrare onesti e leali. E non di meno sono così perfidi, disonesti e impudenti che la meraviglia ci fa dimenticare lo sdegno. Cioè, invece che colpire, rimaniamo così, ma to, ecco. Dit vous cela, tomo, così. Le loro voci sono poi orribili. Se a Berlino uno urlasse per la strada in maniera così rimbombante, come fanno qui a migliaia, accorrerebbe tutta la città. Ma a teatro trillano a meraviglia, la lirica italiana, si lasci stare. Consoliamoci, sia perché egli nel fondo del cuore continua ad amare l'Italia fino alla fine dei suoi giorni, sia perché degli altri popoli disse cose peggiori. Sui francesi, le altre parti del mondo hanno le scimmie, l'Europa ha i francesi. Secco. Siamo dunque quasi pari. Sui tedeschi disprezzo la nazione tedesca per la sua infinita stupidità e mi vergogno di appartenerle. quindi qua proprio addirittura. Ma veniamo, ecco, quando viene in Italia, così pigliamo solo la sua piacevolezza, e la sua piacevolezza così, Teresa Fuga si chiamava, Teresa Fuga, doveva essere bellissima, era dell'harem, del grande Byron, dice, viaggia in Italia, giunge a Venezia, qui se la spassa con la giovane Teresa Fuga, che a quanto pare faceva parte del serraglio di Byron a Venezia. Così Schopenhauer, che gli orecchianti, oh, è bellissimo questo orecchianti, ma sentite orecchianti, cioè gli approssimativi superficiali, ma c'è una cattiveria in più, lasciamo stare. Così gli orecchianti lo credono un misogino, avrebbe fatto le corna anche a Byron, e gliele ha fatte, e come no. Il grande cottimista dell'amore, o Byron, mica Schopenhauer. Schopenhauer, il grande, ma così, così. Vabbè, insomma, vi volevo leggere solo una lettera. No, dai, l'inizio di una lettera che appunto questa Teresa Fuga gli scrive, ma qua siamo nel 24, il secondo viaggio, quello degli appunti, del taccuino, allora lei lo chiama, sentite che libertà avevano queste veneziane, che libertà, allora intendo, amico caro, con molta gioia ho ricevuto la tua lettera, apprendendo da essa che non mi hai dimenticata e che mi rivolgi anche grande attenzione. Ma credimi, mio caro, anch'io non ti ho dimenticato. Ti amo e mi auguro di rivederti. Vieni pure, ti aspetto per abbracciarti e per trascorrere un paio di giorni insieme. Che è bellissimo. Ma sentite, sembrerebbe poco. Ma il poco è tutto lo spezzoncino, e siamo sempre al granello, del sorite, non te deve, cosa vuoi? Quando c'è il mucchio? C'è il matrimonio, poi, perché poi la sorella, quando c'è, vabbè, tutto il carteggio con la sorella sarebbe una cosa meravigliosa, ma ci vorrebbe davvero un seminario. Dice, vieni per abbracciarti, 2 giorni insieme, io ho già un amico, ma è sempre via da Venezia, e mi fa visita solo di tanto in tanto, Ogni buon conto, egli partirà domenica per la terraferma. O come che da Venezia. Cioè, ma sto zitto, Cioè, se andassero a nuoto, capisco. No, è la terraferma. Vabbè. Dove resterà 15 o 20 giorni? Potrai dunque venire senza problemi. Ti aspetto con tutto il cuore. Quella relazione con l'impresario non ce l'ho più. Da tempo ho quest'altro amico. E come amanti occasionali non ho più neanche gli inglesi, fuggiti quasi tutti in Inghilterra e venuti per disperazione a Venezia. Vabbè, insomma, capite il tono? Cioè, Schopenhauer, ci va Schopenhauer, Schopenhauer si va, fa la pausa,